Eccoci, eccoci, ci siamo, le 8:40 minuti del mattino, buongiorno, ancora una volta buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, comincia una nuova puntata del giorno delle locuste e poco fa vedevo il professor Di Stefano alla scrivania che armeggiava con pozioni ed alambicchi come fosse un alchimista medievale. Cosa faceva? Cercava la formula per trasformare il pongo in oro oppure di nuovo malato?
No, semplicemente assumevo dei propole, tintura di propole.
Tintura di propole? No, ma ce ne aveva diverse di pozioni.
No, solo quella.
Io no, non è vero, sono andato a leggere, ce ne aveva diverse.
No,
probabilmente le altre sono coperte da omissis, però era tutto un mischione di sostanze. Le produce direttamente lei o si affida a dell'artigianato fitoterapico?
Non sono capace di produrre nulla di tutto ciò, quindi mi devo affidare e gioco forza.
Ma una risposta alla domanda, però è malato di nuovo?
No, avevo un po' di mal di gola con queste continue tempeste.
Adesso tempeste d'aria
temporali.
Tirava una lieve brezza, cioè da lì a enfatizzare.
La mattina tirava una lieve brezza.
Ah, mentre invece nei giorni scorsi erano uragani che si sono abbattuti sulla pianura padana. Attenzione, ascoltatori, perché al di là delle condizioni di salute del professor Di Stefano, voglio sottolineare come oggi apre la scaletta. Do lettura, apre così, è finita, punto. Espressione che se da una parte torna a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, la sua cifra esistenziale, dall'altra come sottotesto, ricordati che devi morire. Ok, va bene, mo me lo segno, ma dopo la conclusione di Ognuni di Spop. Italia, ricordati che devi morire, è finito il quantitative easing.
Sì, no, non c'era scritto così.
No, c'è scritto così, è finita. Dopo c'è sempre una fine a ribadire il concetto.
Sì, c'è sempre una fine, nel senso che ieri Draghi ha confermato, anticipando un po' i tempi della riduzione degli acquisti da parte della BCE, confermato che gli acquisti finiranno entro dicembre del 2018, prima ancora per 30 miliardi e successivamente si passerà nell'ultimo trimestre al ritmo di 15 miliardi di acquisti netti al mese. Questo è l'orientamento della BCE, chiuso il quantitative easing, e a questo punto si guarda alle politiche sui tassi, e su questo Draghi ha preannunciato una posizione abbastanza netta, almeno quella dell'attuale Consiglio che lui governa, ma che non durerà per tutto il 2019, e cioè che i tassi resteranno ai livelli attuali di 0%, 0,25 e meno 0,40 fino all'estate inoltrata del 2019, quindi una politica nettamente diversa da quella, per esempio, che sta perseguendo la Federal Reserve, che proprio due giorni fa ha aumentato di un altro quarto di punto di percentuale i tassi ufficiali sul dollaro. Immediata la reazione da questo punto di vista dell'andamento appunto delle valute, che forse era la cosa più importante in questo momento, e il dollaro è sceso ai livelli minimi degli ultimi mesi, 1.17, 1.15 nei confronti del dollaro, quindi l'euro si è indebolito e si è rafforzata la valuta statunitense, come era prevedibile vista questa divergenza di politiche monetarie netta tra appunto Francoforte e Washington.
Ecco, finisce la stagione del quantitative easing e adesso che succede? Cioè, dobbiamo tornare a spiegare da una parte che cosa ha rappresentato il quantitative easing e quali saranno le conseguenze.
Beh, sicuramente viene a mancare il calmiere rappresentato dall'eurosistema che comprava titoli sul mercato secondario. Questo senza alcun dubbio, quando il famoso bazooka di Super Mario, che è stato operativo per praticamente 3 anni, finisce, scompare almeno temporaneamente, e poi Draghi non ha mai detto che non potrebbe ritornare in campo la Banca Centrale qualora si presentassero dei problemi gravi, ma allo stato la posizione della BCE è che questo bazooka monetario, stampare euro per comprare titoli pubblici e obbligazioni dei paesi dell'Eurozona e quindi per ridurre gli elementi di rischio speculativo soprattutto sul debito europeo, ecco, questo elemento viene a mancare a partire dal gennaio del prossimo anno.
Ma se non li compra più Draghi i titoli di Stato italiani, li compra,
ma non solo italiani, ricordiamolo, perché noi stiamo concentrandoci su quelli italiani.
Ho capito che ci concentriamo su quelli italiani.
Perché la dinamica non è la stessa se tu compri solo titoli italiani o se compri appunto oltre 3.000 miliardi, perché questo è il quarto anno, oltre 3.000 miliardi di titoli pubblici.
All'elettore medio poi non gliene frega niente se Draghi compra i titoli di Stato finlandesi. Gli interessa se compra i quelli
italiani. Ma non c'entra niente, però. Se tu comprassi solo i titoli italiani non avresti lo stesso effetto sul mercato, quindi il quantitative easing è una visione generale. Poi dopo dal nostro punto di vista abbiamo il problema dei titoli italiani. Ma se fossero stati comprati solo i titoli italiani non si sarebbe ottenuto l'effetto di calmierare lo spread, come invece è accaduto, perché anzi avremmo avuto l'effetto opposto, e cioè una crisi di fiducia, perché si operava solo sui titoli pubblici del nostro paese.
Va bene, adesso che cosa succede? Cosa ne fanno di tutti questi soldi che utilizzavano?
Questo è il punto forse più delicato, non si sa, nel senso che le banche centrali non si sono mai trovate ad avere questo volume di titoli in portafoglio. Lo stesso problema se l'è posto la Federal Reserve, che aveva quasi 5.000 miliardi di dollari di titoli pubblici. Per ora hanno sempre ricomprato titoli quando si liberavano alla scadenza. Queste sono le due scelte che può fare la Banca Centrale, cioè progressivamente, siccome questi titoli acquistati in portafoglio hanno scadenze a medio e lungo termine, non ci sono decennali, ci sono solo titoli e obbligazioni diciamo a 2-5 anni, quindi per esempio molti dei titoli comprati nel 2015, il quantitative easing è partito a marzo con 60 miliardi nel 2015, molti di questi titoli probabilmente o sono arrivati a scadenza o stanno per arrivare a scadenza adesso, e quindi tendenzialmente finora le banche centrali, la liquidità che è derivata dal rimborso di questi titoli è stata reinvestita sempre in titoli pubblici. Questo significa che potenzialmente potrebbe esserci un effetto, diciamo, calmiere ancora per un lungo periodo, almeno fino a quando non verrà poi ritirata parte di questa liquidità dal mercato.
E poi c'è sempre il tema legato all'inflazione, che è parzialmente risalita, però in modo un po' artificiale, soprattutto in virtù del cartello dell'OPEC, che ieri era in pompa magna l'inaugurazione dei mondiali di calcio, con lo sceicco consolato da Putin dopo il 5-0 beccato dall'Arabia Saudita.
Sì, erano lì in prima fila, ci sono le foto sui social e anche sui principali quotidiani, seduti in prima fila il principe saudita Mohammed bin Salman e Vladimir Putin all'inaugurazione appunto dei mondiali, occasione sicuramente per fare anche per ragionare anche rispetto al prossimo vertice dell'OPEC. Mosca e Riyadh pensano che sia opportuno un aumento graduale della produzione di greggio. Questo un po' a sorpresa l'ha detto anche un esponente di punta del Regno Saudita nei giorni scorsi, che non si può più proseguire con il taglio della produzione e dell'offerta. Questo probabilmente perché viene vissuta con grande timore l'aggressività dello shale gas statunitense, e questo potrebbe far tornare un po' in ribasso il petrolio, che si è molto gonfiato nei prezzi e ha contribuito all'aumento dell'inflazione. Ma la situazione è molto fluida, perché proprio ieri l'agenzia Bloomberg ha spiegato che c'è un grande interesse dell'India e della Cina a comprare dello shale gas dagli Stati Uniti per aggirare appunto il cartello dell'OPEC. Quindi nella dinamica complessiva è probabile che il petrolio abbia raggiunto il suo picco di rialzi, appunto rialzi prevalentemente speculativi, e che a questo punto la seconda parte dell'anno possa tornare su livelli più normali, cioè riportarsi verso i $50 al barile, e quindi anche ridurre la spinta inflazionistica su tutta l'area euro e sui paesi anche del sud-est asiatico.
Prezzo del petrolio che ha un risvolto anche settoriale che colpisce in particolare il settore aereo, che rischia di veder svanire il 10% dei profitti proprio in virtù del prezzo del greggio.
Sì, il settore aereo che appunto, quando il petrolio era basso, era tornato a brindare a grandi utili, e nonostante le coperture che si sono fatti, comunque il peso del costo del petrolio sui costi operativi delle compagnie è sempre molto rilevante. Per dare un'idea, pesa per il 37% sui costi di Ryanair, ma anche il 32% su quelli di Air France, KLM e così via, e quindi complessivamente c'è una stima che dopo aver chiuso con utili per $38 miliardi lo scorso anno, nel 2018 i profitti potrebbero attestarsi a $33,8 miliardi e la contrazione sarebbe riconducibile in modo consistente soprattutto appunto all'andamento del petrolio, all'incremento dei prezzi, e quindi al fatto che questo incremento dei prezzi mette in difficoltà le compagnie aeree, anche se gli utili continuano ad esserci, non per tutti comunque.
Ma torniamo a un aspetto che aveva già in parte toccato nell'introduzione, ovvero quello del rafforzamento del dollaro con le valute più deboli che continuano a soffrire, in particolare il peso, ma insieme al peso anche la rupia e la lira turca.
Sì, perché ieri c'è stato un nuovo tonfo giustificato con le voci di cambi della guardia ai vertici della Banca Centrale Argentina, ma fatto sta che il peso è tornato nuovamente a cadere, è caduto di quasi 5 punti percentuali e comunque si è attestato a 27,5 nei confronti del dollaro, cioè ci vogliono 27,5 peso per acquistare un dollaro, è il livello in assoluto più basso, molto inferiore anche al picco che era stato conseguito di $25 quando poi c'era stato il rialzo incredibile dei tassi di interesse da parte della banca appunto centrale argentina e l'annuncio delle trattative col Fondo Monetario Internazionale, Fondo Monetario Internazionale che ha già messo a disposizione, come sappiamo, parecchi miliardi, per la precisione dovrebbe mettere a disposizione complessivamente oltre $50 miliardi, una linea di credito molto consistente nei confronti dell'Argentina, non è servito tutto questo a nulla, il peso continua a cadere e questa è la dimostrazione che l'Argentina difficilmente potrà risollevarsi da questa crisi, perché le ragioni sono ben distanti da un piccolo da un problema contingente come può essere appunto quello del cambio della guida della banca centrale.
D'altra parte, che il peso continui a cadere lo dimostrano da sempre le leggi sulla gravità, quindi non è cosa che spieghiamo adesso. Ma tornando alla questione del quantitative easing, che volge alla fine dalla conferenza stampa di Francoforte, è arrivata anche un'altra notizia che apparentemente è solo una notizia per gli addetti ai lavori, ma che potrebbe incidere sul sistema bancario e finanziario. Di che notizia si tratta?
Sembra che stia per chiudersi l'inchiesta, che l'indagine che è stata condotta dalla Banca Centrale proprio sui derivati che sono in pancia delle principali banche europee, a cominciare dalla Deutsche Bank, ma anche BNP Paribas, Société Générale e altri. Sostanzialmente la BCE potrebbe, dopo aver messo nel mirino i famosi crediti deteriorati delle banche italiane, potrebbe finalmente chiedere un conteggio diverso di questi derivati e quindi anche delle riserve e del capitale necessari per proteggersi da eventuali rischi. Per capirsi, Deutsche in questo momento ha 20 miliardi di questi asset cosiddetti di livello 3, di questo comparto di livello 3, erano quasi 60 miliardi nel 2009, poi c'è il Groupe de Banque Populaire e Casse di Risparmio francese con poco meno di 20 miliardi, BNP Paribas che è scesa a 11,7 dai 38 del 2009 e Crédit Agricole che è scesa a 10 miliardi dai 17 del 2009. Una classifica appunto di alto rischio presente nelle banche europee che potrebbe subire una pesante revisione e anche un impatto sui conti e sul capitale se questa indagine dovesse concludersi negativamente per come erano stati conteggiati questi derivati.
Le 8:56 minuti, chiude qua la prima parte del giorno delle locuste, andiamo in pubblicità, poi come sempre l'appuntamento con 68, rientriamo insieme al professor Santoro e poi ripartiamo con la scaletta di oggi, con la Corte Costituzionale del Belgio che ha confermato la legge contro i fondi avvoltoio. Ci risentiamo tra qualche minuto.